Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Sproporzionato e illegale. L'alta corte britannica sconfessa il governo Starmer che aveva messo al bando l'associazione Palestine Action. Intanto dilaga la retorica xenofoba. Per il patron del Manchester United, Jim Ratcliffe, il paese è colonizzato dai migranti. Effetto Mamdani. A New York la bandiera arcobaleno di Stonewall torna a sventolare. Donald Trump aveva cercato di rimuoverla. Bangladesh. Il partito nazionalista BNP vince le elezioni dopo la rivolta della Generazione Z. Da Dhaka, aggiornamenti e analisi. Divisi sulla pace, uniti sulle terre rare. Benvenuti nell'era del multilateralismo di interesse. Sarajevo 1984. Le Olimpiadi jugoslave furono un miracolo di fantasia. Ultimo capitolo della convivenza nei Balcani. Il reportage di Esteri. Prima dell'Apocalisse, i codici della speranza, il libro di Gianluca Solera che parla di Siria e di padre Paolo Dall'Oglio, sparito in Siria nel 2013. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Getting straight back to that breaking news out of London, it is that the High Court has ruled the British government's decision to ban Palestinian Action Group was unlawful.
Quello che avete sentito è la folla di attivisti, pacifisti, pro-Palestina che erano di fronte alla sede dell'alta corte britannica, che oggi ha stabilito che il divieto imposto al gruppo Palestine Action ai sensi delle leggi antiterrorismo era sproporzionata e illegale. Si tratta di uno schiaffo per l'esecutivo del premier laburista Starmer. Secondo i giudici tale restrizione violava il diritto di protesta e deve pertanto essere annullata. Sebbene, aggiungono, Palestine Action abbia fatto ricorso a azioni illegali per promuovere i propri obiettivi, le sue attività non hanno superato la soglia per renderla un'organizzazione terroristica. Il provvedimento del governo, contestato dall'ONU, aveva portato arresti di massa nei confronti di manifestanti pacifici solo per aver mostrato un cartello di solidarietà nei confronti di Palestine Action. Inoltre alcuni militanti avevano intrapreso uno sciopero della fame per 70 giorni. Palestine Action fu dichiarata gruppo terroristico dopo il blitz di 24 attivisti nella sede del più grande produttore di armi israeliano Elbit System a Filton, vicino a Bristol. Con un post su Instagram, il gruppo di Bristol, Massive Attack, in prima linea contro questa sentenza del governo britannico, ha reso omaggio a tutti quelli che sono scesi in piazza per denunciare la deriva autoritaria del governo.
Il governo di Keir Starmer voleva punire chi rendeva visibile la propria complicità in un genocidio. Hanno confezionato una legge autoritaria per vendicarsi di cittadini pacifici che esponevano cartelli. Volevano etichettare quelle persone come terroristi, proprio come il giudizio dell'opinione pubblica. Ora anche l'alta corte ha stabilito che ciò è illegale. Rispetto e amore per ogni cittadino, ogni pensionato, ogni giovane che ha rischiato la propria libertà per resistere al genocidio. Sono stati arrestati dallo Stato per nient'altro che per la loro coscienza pacifica. Nel caso dei Filton 24, il prezzo più alto è stato pagato da chi ha subito l'ostilità vendicativa di questo governo. Sotto ogni regime autoritario, le leggi ingiuste sono fatte per essere infrante. Palestina libera.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Intanto in Gran Bretagna dilaga la retorica anti-migranti. Sentiamo Elena Siniscalco.
La tossicità del dibattito pubblico sull'immigrazione ha raggiunto nuove vette questa settimana in Regno Unito, in seguito ai commenti fatti da Jim Ratcliffe, il coproprietario della squadra di calcio inglese Manchester United. In un'intervista con Sky News condotta mercoledì, Ratcliffe ha detto che non si può avere un'economia con 9 milioni di persone che vivono di sussidi e un numero enorme di immigrati in arrivo, aggiungendo che il Regno Unito sta venendo colonizzato dagli immigrati. Le risposte ai suoi commenti, positive tanto quanto negative, non hanno tardato ad arrivare. Il primo ministro laburista Keir Starmer ha definito la presa di posizione di Ratcliffe offensiva e sbagliata e ha invitato l'imprenditore a scusarsi. Nigel Farage, il leader del partito di estrema destra Reform UK, gli ha prevedibilmente dato ragione, dicendo che il Regno Unito ha subito un'immigrazione di massa senza precedenti che ha cambiato il carattere di molte zone del paese. Alla fine Ratcliffe ha offerto una mezza scusa, dicendosi dispiaciuto che la sua scelta di linguaggio avesse offeso alcune persone nel Regno Unito e in Europa e causato preoccupazioni. Ha ribadito però che è importante parlare della gestione dell'immigrazione e che un dibattito aperto, libero, sul tema è necessario. Come siamo arrivati fin qui? Com'è che il Regno Unito, un paese con una lunghissima storia di immigrazione, in cui coesistono comunità provenienti da tutto il mondo, accetta una narrativa della colonizzazione all'inverso, in cui sarebbero ora i migranti a colonizzare l'Occidente? Questi cambiamenti nelle narrative e nel linguaggio pubblico non avvengono nel giro di un giorno, e infatti questo processo è in corso in Regno Unito da tempo. È culminato nella sua forma più visibile con le proteste anti-immigrazione dell'anno scorso, che hanno spesso preso una piega violenta, ma è in corso da molto prima. Uno studio della Cornell University, che ha analizzato i dibattiti sull'immigrazione nel Parlamento britannico, ha rilevato un aumento delle narrative incentrate sulla sicurezza, il controllo delle frontiere e la cosiddetta immigrazione illegale, e invece un calo dei dibattiti su temi come l'integrazione a lungo termine degli immigrati. Un altro studio dell'Università di Birmingham ha rilevato che quotidiani di destra come il Daily Mail o il Sun sono molto più propensi a riportare notizie sull'immigrazione attraverso la Manica, i cosiddetti small boat crossings, rispetto a quotidiani di sinistra, influenzando maggiormente l'opinione pubblica in modo negativo su tutti i tipi di immigrazione, anche quelli regolari. Il risultato è che l'elettorato in Regno Unito è disinformato sull'immigrazione. Secondo un sondaggio di More in Common, la grande maggioranza degli elettori britannici ritiene che l'immigrazione sia in aumento, mentre invece il numero di persone che arrivano nel Regno Unito è in forte calo. L'Institute for Strategic Dialogue ha documentato anche un aumento significativo delle narrazioni anti-migranti sui social media, comprese teorie complottistiche come l'invasione e la sostituzione. Insomma, un po' come la colonizzazione citata da Ratcliffe. Keir Starmer ha fatto bene a condannare i commenti dell'imprenditore, ma visto il contesto generale, la sinistra britannica dovrebbe impegnarsi molto di più per ricentrare il dibattito sull'immigrazione, in modo che torni a essere onesto e basato su fatti e numeri, al posto che su falsità e teorie del complotto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
La bandiera arcobaleno è tornata a sventolare allo Stonewall National Monument nella West Village di New York City. Le autorità cittadine e le autorità di New York hanno infatti rimesso la bandiera ieri sera dopo che i funzionari del servizio parchi, che dipendono dal segretario agli interni, l'avevano rimossa una settimana fa. Quella bandiera aveva ha ovviamente un enorme significato. Il parchetto dove il monumento sorge si trova infatti proprio di fronte allo Stonewall Inn, il bar dove a partire dal 28 giugno 1969 una serie di rivolte, scontri, manifestazioni rivendicarono i diritti della comunità LGBTQ. Gli Stonewall Riots non furono la prima rivolta nella storia del movimento omosessuale americano, ma furono quella più esplicita, decisa, clamorosa, storica appunto, esplosa dopo i continui attacchi, arresti, umiliazioni, violenze cui la comunità omosessuale newyorkese era stata sottoposta da parte di polizia e autorità cittadine. Se c'è dunque un luogo dove una bandiera arcobaleno deve stare, quello è proprio nel parchetto davanti allo Stonewall Inn, reso monumento nazionale durante l'amministrazione di Barack Obama. Sulla base di una direttiva dello scorso 21 gennaio, le autorità che gestiscono i parchi federali hanno però levato quella bandiera. La giustificazione ufficiale è che nei parchi federali deve solo ed esclusivamente sventolare la bandiera a stelle e strisce, quindi quella statunitense, con poche eccezioni giustificate dal particolare valore storico di quel luogo. Allora, ai moti di Stonewall non è stato attribuito, non è stato assegnato quel valore storico e dunque la bandiera arcobaleno è stata fatta sparire. La cosa sicuramente è dovuta all'avversione che questa amministrazione ha nei confronti di tutto ciò che è diversità, che è inclusione, e dunque la mossa ha portato a proteste, veglie e infine ieri sera a ricollocare quella bandiera sul pennone più alto del parchetto, accanto tra l'altro alla bandiera a stelle e strisce. Non si sa per il momento che cosa succederà, cioè non si sa se le autorità federali torneranno e leveranno la bandiera. Nel qual caso, hanno detto gli attivisti, hanno detto i militanti LGBTQ, loro la rimetteranno. C'è però una cosa da dire che è forse la più importante di tutte, cioè le autorità federali avevano già nei mesi scorsi cominciato a purgare, diciamo così, il sito, purgare, liberare il sito, cioè il monumento appunto a Stonewall, da ogni riferimento alla comunità transgender. La cosa aveva sì sollevato proteste, ma non la protesta a cui stiamo assistendo in questi giorni. Chi anche all'interno quindi della comunità omosessuale aveva sperato che l'amministrazione Trump si fermasse lì, si fermasse quindi a perseguitare, a cancellare le persone transgender, si deve a questo punto ricredere. L'obiettivo di Donald Trump e soprattutto l'obiettivo del mondo conservatore che si muove attorno a lui non sono soltanto le persone transgender. L'obiettivo, gli obiettivi sul lungo periodo sono la comunità omosessuale, i matrimoni omosessuali, le adozioni omosessuali, le tutele per le persone omosessuali sui posti di lavoro, nella scuola, nell'amministrazione pubblica. La storia della bandiera arcobaleno, dello Stonewall Inn, dovrebbe quindi funzionare come un segnale, come un avvertimento. La storia lo dimostra, la persecuzione, le persecuzioni non si fermano mai ad un solo gruppo di persone.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Andiamo in Bangladesh, il partito nazionalista BNP ha vinto le elezioni che sono svolte ieri dopo la rivolta della generazione Z. Sono le prime elezioni dopo la rivolta della generazione Z. Diana Santini ha intervistato Giuliano Battiston di Lettera 22, che si trova in questo momento a Dhaka, capitale del Bangladesh.
Direi che la vittoria è innanzitutto dei cittadini e delle cittadine bangladesi che hanno scelto con forza di votare. La giornata elettorale è stata contrassegnata da un clima festoso, inaspettato per molti, c'erano molte incognite, e va dato merito al governo di transizione guidato da Mohamed Yunus di essere riuscito a far svolgere elezioni sostanzialmente regolari a dispetto di alcuni episodi circoscritti di brogli contestati dalla coalizione perdente, ma il voto è stato sostanzialmente integro. La risposta dei partiti sembra per ora evitare una instabilità che si temeva alla vigilia delle elezioni. L'altro elemento però da segnare è che il governo guidato dalla BNP avrà tanti problemi da gestire, e innanzitutto dovrà gestire anche questa spinta al rinnovamento da parte degli studenti, che non sono soddisfatti che sia tornato al potere un partito della vecchia guardia, per così dire.
Sono le prime elezioni vere e proprie, come dire, da molti anni a questa parte. Gli studenti hanno ottenuto la fine dello stato di cose precedenti, però non hanno ottenuto la rappresentanza che cercavano. Perché, secondo te?
Beh, perché cambiare l'assetto istituzionale di questo paese è molto complicato. Il radicamento dei partiti storici è capillare. Il partito che in parte esprime lo spirito rivoluzionario degli studenti, il National Citizen Party, ha raccolto poco consenso proprio a causa dell'alleanza con il Jamaat e Islami. Il vero punto per il prossimo governo del BNP sarà controllare che il partito non continui la vera incognita per molti studenti è la verifica che il BNP non continui a operare in modo corrotto, clientelare e nepotista, come ha fatto quando era al governo e come sembra aver fatto in questi mesi in cui c'è stato un governo di transizione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La rubrica del venerdì sulla mondialità a cura di Alfredo Somozza.
Finora uno dei tratti salienti della seconda presidenza di Donald Trump è stato il siluramento di ogni stanza multilaterale, dall'uscita degli Stati Uniti e dalle varie agenzie delle Nazioni Unite alla creazione di un Board of Peace per la Palestina a gestione privata, dalla scelta di condurre trattative tra Mosca e Kiev escludendo l'Europa, fino all'abbandono del percorso delle COP, le conferenze delle parti sul cambiamento climatico. Ora invece a Washington ci si riscopre multilaterale quando si parla di terre rare, ossia di quei minerali che sono strategici per tutti l'industria high-tech, dai microprocessori fino al comparto bellico d'avanguardia, minerale dei quali la Cina controlla il 70% dell'estrazione e il 90% dei processi di lavorazione, indispensabili per poterli impiegare a livello industriale. A inizio febbraio, infatti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha invitato una cinquantina di paesi a partecipare al primo Critical Minerals Ministerial Summit. Sono arrivati tra gli altri i ministri degli esteri dei paesi del G7, altri rappresentanti della Commissione Europea e di Giappone, Israele, Messico, Corea del Sud, Thailandia, Perù, Australia, India, Kenya e Brasile, un mix di stati che hanno urgente necessità di terre rare, di stati produttori che sono in cerca di nuovi clienti e soprattutto di investimenti. Dai discorsi di G.D. Benz e Marco Rubio è apparso chiaro che l'obiettivo dell'amministrazione Trump è minare il monopolio cinese ed evitare che si verifichino altre distorsioni del mercato innescate da Pechino. In questi anni, infatti, la Cina talvolta ha ridotto arbitrariamente l'offerta di questi minerali per farne salire i prezzi, talvolta inondato il mercato per farli crollare, così da zoppare i concorrenti. Il quasi monopolio sulle terre rare è oggi una delle principali armi in mano alle autorità cinesi, che vi hanno fatto ricorso ad esempio per indurre Trump a stemperare i dazi, ma in prospettiva rappresenta un'ipoteca per tutti i concorrenti nella corsa alle tecnologie del futuro. Negli ultimi secoli non è mai esistito un impero che non controllasse il mercato delle materie prime strategiche per la propria epoca. Oggi per la prima volta la potenza egemone, ossia gli Stati Uniti, deve passare dalle forche caudine della sua maggiore rivale per evitare di lasciare a secco la Silicon Valley e con essa interi settori determinati per il proprio sistema industriale. In questa logica, cioè creare una catena del valore indipendente dalla Cina, stanno fiorendo le intese bilaterali come quelle tra gli Stati Uniti e l'Australia e in prospettiva con il Brasile, ma anche gli accordi di partenariato firmati dall'Unione Europea con una quindicina di paesi esportatori. Trump ha poi annunciato la nascita di una riserva strategica di minerali critici analoga a quelle che esistono da decenni per gas e petrolio, finanziata con 10 miliardi di dollari di fondi pubblici e 2 miliardi a fondi privati. In questa logica di capitalismo di Stato, a parole, fortemente avversata dal mondo MAGA, il Tesoro degli Stati Uniti ha rilevato quote di 4 società minerarie, come la US Rare Earth, sulla quale sono stati investiti quasi 2 miliardi di dollari. Il Congresso sta invece lavorando in modo bipartisan alla creazione di un'agenzia per stimolare la produzione domestica e minerali strategici. Eppure, questa grande rete di investimenti pubblici telefonici, accordi bilaterali e ritrovato multilateralismo finalizzato a incrinare il monopolio cinese, difficilmente potrà colmare in tempi rapidi un ritardo di oltre 30 anni, il tempo che l'Occidente ha impiegato per comprendere che stava perdendo il controllo delle materie prime necessarie per mantenere la propria egemonia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Libro che ci presenta Emanuele Valenti si chiama Prima dell'Apocalisse, i codici della speranza, uscito per la Castelvecchi Editore. L'autore è Gianluca Solera, operatore del dialogo interculturale e della cooperazione allo sviluppo.
La prima cosa che colpisce nel libro di Gianluca Solera è la sua modalità narrativa. Un racconto in due tempi, realtà e finzione. Il mondo di oggi è un viaggio nel tempo. Due livelli di racconto che però procedono insieme, come ci spiega lo stesso autore.
È un viaggio fantastico in un mondo che ho definito l'oltre, a metà strada tra il purgatorio e l'antropocene, diciamo, che è effettuato da due personaggi, un giovane in crisi che ha perso fiducia nella vita e nel futuro di fronte alle crisi presenti dei tempi moderni e un vecchio ecclesiastico che lo accompagna ad incontrare persone, personaggi storici e fittizi per affrontare le grandi questioni dell'umanità oggi e cercare delle risposte.
Prima dell'Apocalisse, i codici della speranza racconta molto dei tempi moderni, ma è radicato su quello che è successo e forse succederà in Siria. La stessa idea del libro è nata dagli incontri di Gianluca Solera con padre Paolo Dall'Oglio, che aveva dedicato la sua vita al dialogo interreligioso e che è scomparso nel 2013 nel nord della Siria, in quel momento sotto il controllo dell'ISIS, lo Stato Islamico.
Io ero molto legato a lui, all'epoca mi occupavo di dialogo interculturale, ma aiutavo gli attivisti delle primavere arabe e quindi ci eravamo molto avvicinati, perché lui era un uomo, un personaggio poliedrico che aveva una visione integrale, molteplice della realtà. Una volta che è stato rapito mi sono reso conto e ho voluto rendergli omaggio, anzi, ancora di più, ripagare un debito che io avevo nei suoi confronti per quello che mi aveva indicato e mi aveva insegnato rispetto a come vedere le crisi dei tempi moderni.
Quali sono gli insegnamenti di padre Paolo Dall'Oglio?
Innanzitutto il fatto che lui credesse che l'umanità sia al di sopra di tutto. Nella regola stessa della comunità monastica di Al-Khalil, che è quella che lui ha creato, accanto alla contemplazione e al lavoro vi è l'ospitalità, che in arabo si dice addiafa, e attorno all'ospitalità la necessità di interrogarsi, fare le giuste domande. Ho imparato questa sua, la necessità di guardare alla realtà nelle sue molteplici sfaccettature.
Gianluca Solera è molto legato al Mediterraneo e alla Siria. Sono terre, sono popoli che conosce molto bene. Gli abbiamo chiesto se sia ottimista in questo momento per il futuro della Siria.
Sono ottimista perché tutte le persone che ho incontrato difendono l'unità del paese, anche tra i curdi, difendono l'unità del paese come chiave per la stabilità e per una convivenza pacifica tra le varie comunità. E naturalmente, come tutti i grandi passaggi rapidi e violenti, come è stata la caduta del regime corrotto e criminale di Bashar al-Assad, ci sono dei momenti di caduta e dei momenti di ricomposizione. Pretendere che conflitti e ferite aperte da decenni, se non più, possano rimarginarsi nel giro di pochi anni, dobbiamo accettare il fatto che ci vorrà del tempo. Io credo molto nella forza dei siriani, nella loro capacità di resilienza, nella loro robustezza.
Gianluca Solera, Prima dell'Apocalisse, i codici della speranza, Castelvecchi Editore.
Infine, Olimpiadi, Sarajevo 1984, le Olimpiadi invernali jugoslave che furono un miracolo di fantasia, ma anche l'ultimo capitolo della convivenza nei Balcani. Prima di sentire il reportage di Francesca Fulchesu, A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Appena fuori dall'aeroporto di Sarajevo, uno dei primi cartelli che si incontrano indica la strada per il complesso olimpico. Ovunque, nella capitale bosniaca, restano i segni delle Olimpiadi del 1984, dai cerchi olimpici nelle rotonde, al lupetto stilizzato, scelto grazie al voto popolare, ancora venduto sulle spille, fino al museo, andato distrutto durante la guerra e poi ricostruito. Sono ricordi di un'epoca piena di entusiasmo e di promesse, in una città che di lì a pochi anni sarebbe stata distrutta dall'assedio. Era un'euforia che si poteva percepire nell'aria e che era diffusa in tutta la capitale, un'euforia che i cittadini ancora ricordano, come racconta i microfoni di Radio Popolare Yasmin Memagic, fotografo e guida locale.
Io ero un boccia, un ragazzino, avevo forse 10 anni circa, la situazione era molto vivace, gente dappertutto, entusiasmo, e quello che io ricordo, so che era quegli anni la Olimpiade meglio organizzata di tutti i tempi. Poco tempo lo hanno sistemato tutto, hanno costruito villaggi, le piste, ed era veramente, le persone erano fighe. Olimpiadi in un paese socialista.
La funivia collega la città al Monte Trebević, il cosiddetto Monte Olimpico. In un giorno di nebbia sembra di abbandonare la capitale, in un giorno di sole non si può non pensare a quanto possa essere stato strategico per i cannoni nemici impossessarsi di quella cima. Da lì si può vedere dall'alto Sarajevo, ma soprattutto si possono vedere da vicino le sue contraddizioni.
Fecero anche la pista del Bob a Trebević. A quei tempi era una delle piste migliori per bob nel mondo e che paradossalmente nella ultima guerra era la linea di fronte naturale. E adesso è arte perché c'è piena di graffiti. Qui Eros e Thanatos è sempre in movimento. La vita e morte si incontrano. Per questo per me ha un effetto andare a Trebević, perché io e il papà è stato qua a difendere la città. È stato un campo di guerra, da una parte stava l'esercito serbo e dall'altra parte stava l'esercito della Bosnia e Erzegovina. Praticamente si sentivano parlare gli uni con gli altri, come prima guerra mondiale. E dopo viene di nuovo rappresentata l'arte, la bellezza.
Questa stratificazione di sensi e utilizzi riguarda tanti luoghi delle Olimpiadi dell'84, volute dal maresciallo Tito. Lungo il viale dei Cecchini, un enorme edificio giallo è emblema di queste contraddizioni, da azzardo architettonico a luogo di ritrovo raffinato, da residenza temporanea della famiglia Karadžić a sede delle agenzie di stampa e dei giornalisti dal 1992. Per dirla con le parole del corrispondente della BBC, Martin Bell, il ground zero dell'assedio, l'hotel Holiday.
Dal punto di vista architettonico, chi ama brutalismo, futurismo e cubismo, Ivan Strauss era un genio, e hanno costruito in un anno questo edificio giallo. Chiesero a Ivan Strauss: ma Ivan Strauss, perché l'hai fatto giallo? Perché è veramente stucchevole, no? E lui disse: un albergo deve essere allegro, no? Paradossalmente, quando scoppiò la guerra 92-96, lì c'erano i giornalisti, perché era posto più protetto, immaginatevi, perché era giallo e si vedeva. Ed era proprio sul viale dei Cecchini, anche lì il paradosso.
Da Sarajevo sono in molti a guardare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Come ci racconta Yasmin Memagic, la capitale bosniaca non pensa alle sue Olimpiadi passate solo per nostalgia di un'epoca d'oro ormai finita, ma anche per una sua naturale predilezione per gli sport invernali.
Io ho visto un po' personalmente le fotografie, non ho guardato l'evento, vedendo le fotografie mi è piaciuto assai. È molto colorato, variopinto, dinamico, e sì, si parla e penso almeno i miei amici, quelle persone che conosco io, che comunico, sono molto contenti. Sicuramente tanti sono, diversi sono andati, perché qui si scia e anche Cortina hanno approfittato di vedere le Olimpiadi. Visto che ci sono i voli, adesso Sarajevo, Italia abbastanza connessa, è vista molto bene, in modo positivo e sicuramente anche nostalgico. Qui ancora si scia, specialmente anche quelle, io le chiamo le montagne olimpiache, e anche lì paradossalmente durante la guerra erano punti, naturalmente chi controlla le montagne controlla il territorio. Jahorina Bjelašnica, dove si scia ancora adesso, ci sono dei centri sciistici super moderni. E Sarajevo in realtà è una città invernale.
La prima medaglia per la Jugoslavia ai giochi olimpici invernali la vinse Jure Franco, sciatore alpino e portabandiera del paese socialista. Era così popolare ai tempi che si diffuse il motto «Amiamo Jure più del Burek», con la solita ironia jugoslava. La stessa ironia del destino che rese le Olimpiadi jugoslave un miracolo di fantasia, assegnate inaspettatamente, organizzate in tempi record, accompagnate da una nevicata iniziata proprio il giorno prima dell'inaugurazione, vissute con gioia e senza sapere che era l'ultimo capitolo della convivenza jugoslava.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.